diciamo, il nostro gruppo era questo, coordinato da il professor Luigi Brasini, questi siamo noi, Bocci Franco, Contarin Cecilia, Cristallini Achille, Fieschi Lorenzo, Giorgatana Clelia, Pozzo Alberto, Romanino Carla, Trudo Italia. Benissimo. Allora, prima di esporre un po' il tipo di attività, l'impostazione del nostro lavoro, volevamo tutti insieme ringraziare sia il personale dell'osservatorio per l'ospitalità, sia i redattori che hanno fatto i magnifici, chiarissimi, ordinatissimi interventi, sia penso anche il direttore di corso, chiaramente, che ha organizzato perfettamente tutto quanto, Margherita Carcò in particolare, che ha tenuto di collega a noi. Posso, io ringrazio anche voi per la pazienza che avete con me, che non sono una fisica, un'esperta, per la disponibilità che avete dimostrato. E allora, il primo giorno abbiamo fatto un'introduzione alla grande storia e alcune considerazioni sulla didattica. Poi ci siamo avviati allo studio del problema della radiazione di sincrotone, basandoci su documenti principalmente di Schwinger e di Ginzburg, per cui abbiamo letto qualcosa, mettendo in rilievo in particolare che l'effetto di sincrotone è comprensibile nell'ambito della relatività ristretta, ovviamente. Abbiamo anche un po' esaminato che cosa sia questa compressione della radiazione elettromagnetica importante in questo fenomeno. Ci siamo basati su alcuni lavori, in particolare questo che ha indicato di Vilevinsky, un russo, la radiazione di sincrotone, un pilastro della moderna astrofisica, che abbiamo letto perché è significativo. Dopo un cenno all'effetto Doppler inverso, abbiamo scorso il lavoro di rassegna di questi Ginzburg e di Domaschi. Ho messo, sì, vabbè, no. Dopo correggeremo.
Va bene. Doppler si deve leggere come compito.
Sulla radiazione di sincrotone abbiamo fatto questa attività. Qui abbiamo messo la solita Crab Nebula, visto che l'emissione luminosa è dovuta a un bel esempio di questi elettroni velocissimi che ruotano intorno alle linee del campo magnetico. Poi abbiamo affrontato i quasar, sempre leggendo vari testi, testi non per intero, magari a stralci più interessanti, e questi sono quelli che abbiamo affrontato. L'articolo di Martin Schmidt del 2013, in cui egli racconta come si è arrivato all'identificazione di questa sorgente radio molto intensa 3C273 con un oggetto ottico e come ne ha interpretato lo spettro come uno spettro appunto dell'idrogeno spostato verso il rosso. Però quindi abbiamo esaminato un altro articolo, questo di Kellerman, sulla storia della scoperta dei quasar e delle sue conseguenze, e infine l'ultimo articolo di Greenstein e Schmidt, sempre sulla sorgente 3C273 e quest'altra 3C48. Relatività generale e pulsar, l'altro argomento su cui abbiamo letto. Triplo salto mortale. Abbiamo visto un po' l'introduzione della comunicazione del 1915 di Einstein all'Accademia Prussiana delle Scienze, è stata introdotta, in realtà poi c'è stata, come scritto, affibbiata per lo studio personale domestico, e abbiamo sottolineato che l'interesse di questa relazione sta proprio in questo, nel fatto che per la prima volta Einstein riesce a dedurre dalla sua teoria della relatività generale innanzitutto la teoria di Newton e poi, con una certa approssimazione, l'avanzamento del perielio di Mercurio, classico problema. E abbiamo anche sottolineato che dato che la tecnica utilizzata da Einstein si basa sul calcolo tensoriale, è inevitabile fare il nome di Ricci, di cui è stata fornita anche breve bibliografia, anzi, presentata dal suo allievo Giulio Levi Civita. Scusate, Levi Civita. Poi in realtà il nostro coordinatore ci ha fornito veramente amplissima bibliografia su tutti questi aspetti. E infine abbiamo anche avuto a disposizione la traduzione dell'articolo del 16 di Schwarzschild in cui compare la sua famosa metrica di Schwarzschild. Ecco, per finire poi ci siamo soffermati a parlare un po' di Mercurio, l'effetto della precessione del perielio dell'orbita di Mercurio si è scoperto essere estremamente pronunciato nel caso di una pulsar appartenente a un sistema binario, altra questione. Quindi abbiamo esaminato un modello delle pulsar come stelle di neutroni, ci è stato fornito, e letto la Nobel Lecture di Hales, dottorando, incentrata sulla narrazione della sua ricerca sulle pulsar condotta con il radiotelescopio di Arecibo. Ed è un testo anche abbastanza simpatico, perché lui racconta, per esempio, come fossero rudimentali i mezzi che a quel tempo avevano a disposizione anche per condurre questi studi. Ci sono foto anche che Luigi Brasini ci ha presentato, simpatiche, di questo mega computer costruito con legno e le scatole di legno. Può essere interessante, abbiamo scritto infine, ricordare che di fronte a una precessione di Mercurio di 43 secondi d'arco al secolo, Hales e Taylor, il suo professore, hanno trovato una precessione di 4 gradi all'anno. Questo è stato un po' il nostro percorso. Poi, per gli approfondimenti, se chiede da lui. E infine andiamo a ringraziare tutti, in particolare appunto il nostro coordinatore, sempre davvero generoso di suggerimenti utilissimi, di aneddoti piacevoli e di riflessioni sagge. Grazie.